Pace a voi. In altre occasioni abbiamo detto che se l'uomo non avesse avuto in sé la spinta dell'egoismo, probabilmente il progresso non sarebbe quale è. Infatti, la volontà di possedere, di essere valutati, di porsi in una condizione di privilegio, è un propulsore che non ha l'eguale nell'attività dell'uomo. È vero che poi l'egoismo finisce col divorare se stesso e che la spinta propulsiva si trova nell'altruismo, tuttavia all'inizio dell'evoluzione è l'espansione dell'io, la volontà di potenza che fa agire l'uomo nella vita. Com'è che l'egoismo agisce? Riesce a tanto se per definizione è smisurato amore di sé, del proprio guadagno e piacere, semplicemente ponendo l'uomo in stato di necessità, rendendolo schiavo del suo desiderio di soddisfare i suoi bisogni e quindi d'adoprarsi di agire in quel senso. Infatti, che cos'è che muove ogni essere vivente se non la necessità? Se gli esseri non avessero bisogno di nulla, non vivrebbero. È la necessità che li spinge ad ottenere ciò di cui necessitano. Nell'uomo, essere in cui alla vita fisiologica si aggiunge quantomeno una vita psichica, la necessità è anche di natura astratta, a tal punto che la situazione appagante può non avere alcun significato in termini di materia ed essere invece pregna di significati psicologici. Come si spiegherebbe diversamente la fatica del pellegrino e la sua commozione alla vista di un luogo che ritiene sacro, ma che in sé non ha niente in più di tutti gli altri della terra, se in lui non vi fosse una necessità psicologica che lo muove e se la commozione non derivasse dall'appagamento di quella, non altrimenti potendolo il luogo in sé? Necessità. Solo e sempre necessità. Infatti, che nome mettere al motore che fa muovere l'uomo, ora assoggettandolo ad una vita noiosa e di fatica, ora spingendolo all'imprevedibile avventura, se non necessità? Necessità rimane sia quando è impossibilità di sottrarsi all'azione, sia quando è volontà di fare. Necessità è anche quando è desiderio, necessità del corpo o necessità dell'intimo essere. Tuttavia, la necessità dell'uomo, che è motore del mondo umano, è per la quasi totalità di natura psichica. Sicché chi dice che il pensiero non ha potere sulla materia afferma il falso. E che cos'è che ha fatto innalzare piramidi, muraglie, colossi, meraviglie dell'umana possibilità? Non è stata forse un'idea, una convinzione, un'incorporea ambizione? Che cos'è che edifica civiltà, cambia il volto naturale del pianeta se non l'opera dell'uomo mosso in ultima analisi dal pensiero? La necessità per essere soddisfatta implica sempre un lavoro e molto spesso un'abilità, cosicché sarebbe dispersivo che ciascuno costruisse da sé tutto quello che desidera, ed inoltre non si raggiungerebbe quella qualità di esecuzione che si raggiunge specializzandosi. Così ciascuno si specializza in qualcosa che rappresenta una fase, un atto di quella catena per l'appagamento delle necessità che muove il mondo umano. Ciascuno è un piccolo ingranaggio che soddisfa in parte necessità di altri per poter soddisfare le proprie. Una tale organizzazione indubbiamente razionale, come tutte le cose che si sono risolte da sole in forza della necessità premente di risolvere, si serve di un mezzo, di un termine di paragone attraverso al quale si può barattare il frutto del proprio lavoro con quello di altri, che ci è necessario. Un tramite, quindi, attraverso al quale potenzialmente si può ottenere e possedere tutto quello che l'uomo può dare e fare. Una sorta di jolly per soddisfare le proprie necessità. Il denaro. Oh, signore dell'uomo, che rendi ricercato, ossequiato, rispettato chi per il proprio valore sarebbe rifuggito e disprezzato, che fai sopportare ciò che sarebbe insopportabile ed accettare la più umiliante delle situazioni, che legittimi, chiamandolo dovuto e giusto guadagno, lo sfruttamento più crudele, il furto più sfacciato e la più insaziabile avidità, che fai dare torto a chi ha ragione e viceversa, premiare chi non è il migliore e ottenere il proibito. Tutto questo e molto di più sei capace di dare e di fare, tale è il tuo potere. Ma da che ti viene tanta forza? Dal tuo intrinseco valore? Non direi proprio, sei carta, inchiostro e poco d'altro. E se anche tu fossi oro, che forse l'oro, per il fatto d'essere raro e ricercato, è un miracolo più grande dal punto di vista della cosa in sé di quello che è la materia più comune? Convenzioni e simboli nel mondo umano stabiliscono ciò che è prezioso ed il relativo valore, sicché quella forza che è capace di dominare l'uomo disposto a farsi dominare, in ultima analisi, è una manciata di fumo, un vuoto simulacro. Il padrone dell'uomo è ancora una volta un fantasma della mente. È proprio per questo, perché in sé il denaro non ha valore, che può dominare solo chi è disposto a farsi dominare. Certo, sono tanti, quasi tutti, quelli che restano avvinti dalla forza del denaro, ma questo non smentisce la verità che solo chi vuole può farsi comprare. Si obietterà che se il denaro è il mezzo attraverso il quale si possono soddisfare certe proprie necessità, e se necessità significa esigenza, bisogno, e se si dice cosa necessaria, quella di cui non si può fare a meno, come può darsi che qualcuno possa astrarsi dalle proprie necessità? Forse è qualcuno che non ha necessità, che non è schiavo, perché la necessità è sempre schiavitù. O qualcuno che è libero, perché in qualche modo può sottrarsi alla lusinga delle cose che desidera. In altre parole, questo tipo di libertà dalla necessità, dal desiderio, libertà che in ultima analisi risparmia fatica al genere umano, è ottenuto attraverso alla repressione, al superamento, all'assenza di necessità? Certo che per quanto uno cerchi di non avere necessità o di reprimerle, non riuscirà mai ad annullarle completamente. Anche il più evoluto degli uomini ha qualche necessità. Ebbene, quelle che mostra di non avere, non ci sono proprio oppure sono da lui avvertite e poi superate o represse? Direi che alcune non ci sono proprio, per esempio la necessità psicologica che porta al desiderio di possedere per esibizionismo un'automobile lussuosa. Altre, per esempio quelle connesse alla necessità della vita fisiologica, sono ridotte all'essenziale, non già con la repressione, ma spontaneamente, per effetto del superamento raggiunto con l'autoanalisi e la comprensione di se stessi. Questo non significa che l'evoluto non possa apprezzare e consumare, per esempio, un cibo cucinato bene, oppure non provi richiami sessuali. Certamente le sue necessità non diventano lo scopo della sua vita, però ciò non significa che l'uomo evoluto sia un essere che nulla abbia di umano. Chi così sembra, così vuole apparire per essere ritenuto più di quello che è. Il vero essere evoluto rifugge da tutto quanto lo pone in una posizione di evidenza e di superiorità rispetto a tutti gli altri, proprio perché ha superato una simile necessità psicologica, comprendendo che è importante essere e non già essere creduti, essere ritenuti. Queste cose vi dico affinché vi liberiate dal fascino che esercitano su voi coloro che dicono d'essere incarnazioni della divinità. Osservate i particolari del loro comportamento e probabilmente, me lo auguro, vi accorgerete che quella divinità incarnandosi si è molto limitata, tanto da diventare financo un uomo meschino. Ciascuno è quello che è e non quello che vorrebbe essere. E quello che è scappa fuori, infine, da quello che fa e da come si comporta. E quando anche incontraste il più evoluto degli uomini, lui è lui e voi siete voi. Nella migliore delle ipotesi, quello che potrà darvi saranno solo delle indicazioni. Nessuno potrà percorrere per voi la strada che voi dovete percorrere. Nessuno, neppure Dio, potrà darvi un aiuto di una tale portata. Queste cose vi dico perché invece l'uomo crede e vuol far credere che sia possibile commerciare le cose dello spirito, così com'è possibile col denaro acquistare quasi tutto. Sento qualcuno esclamare: "Beh, Kempis, piantala, in fondo col denaro si può anche aiutare, certo." Io non ce l'ho col denaro che, come è stato detto giustamente, può essere un ottimo servitore o un cattivo padrone. Faccio, e vi invito a fare, delle semplici considerazioni sulla psicologia dell'uomo, il quale molto spesso dimentica nella sua avidità che le cose sono fatte per l'uomo e non viceversa. Riprendendo invece la memoria per porsi al di sopra di tutto quando si tratta di se stesso. Il denaro è un mezzo, come ho detto, e beato chi ne fa buon uso, magari aiutando, ma più beato ancora chi è capace di aiutare al di là delle possibilità offerte dal denaro. E questo non significa parlare di filosofia a chi ti chiede del cibo. Allora che cosa significa aiutare? Credo che la definizione più precisa e più generale sia alleviare altri da preoccupazioni, sollevarli da stati di necessità di cui non riescono ad uscire. L'aiuto è appoggio, assistenza, collaborazione, sovvenzione, conforto, difesa, protezione, carità. Tutti vorrebbero essere aiutati e tutti dovremmo aiutare se non vi fosse quell'unica condizione che il concetto di aiutare gli altri contiene. La condizione che chi chiede aiuto sia in uno stato di necessità da cui da solo non riesca ad uscire e che non rifiuti l'aiuto. Quante altre condizioni invece si pongono per aiutare? Sono tutti pretesti per non fare ciò che non si vuole. Aiutare e fare del bene sono confusi e identificati, ma per chiarezza è necessaria una distinzione. Infatti, se aiutare significa sollevare gli altri da stati di necessità da cui non riescono ad uscire, ciò può essere identificato solo col fare del bene in una determinata concezione di bene. Ma se per bene si intende comprendere, allora al limite, interrompendo uno stato di necessità che vissuto portasse alla comprensione, si interromperebbe la comprensione e quindi si farebbe un male. D'altra parte, che cosa può essere bene? Felicità e piacere? Conoscenza del vero? Utilità individuale o sociale? Credo che non serva spendere molte parole per dimostrare che il bene dell'individuo non può essere che il raggiungimento del fine per cui esiste, cioè il raggiungimento della coscienza individuale. Quindi sì, soddisfare le necessità vitali di chi da solo non ne è capace, ma soprattutto renderlo in grado di provvedere da sé. Tamponare l'effetto sì, ma rimuovere la causa. Questo è il vero bene e perciò il vero aiuto. Ed ecco il solito polemico che mi accusa d'essermela cavata con un gioco di parole, tirando in ballo la coscienza individuale, come se tutti sapessero che cosa significa. Eh sì, hai ragione, amico, che cosa sia l'uomo cosciente non è facile a sapere, anche perché non ci sono molti esempi a cui rifarsi. Uomo cosciente è colui che quantomeno fa il suo dovere, e che cosa sia il proprio dovere non è difficile da individuare. Comunque, se tu non lo sapessi, ti darò io una carta dei doveri dell'uomo, ricordandoti che il dovere riguarda la condotta ed è quindi un rapporto fra te e gli altri. Una regola del mondo della separatività che l'amore muterà da obbligo talvolta faticoso a felice, desiderata, spontanea dedizione, ma soprattutto ricordandoti che attenerti a questa regola è il minimo che devi fare. Il tuo primo dovere è mantenere gli impegni che ti sei assunto di genitore, di coniuge, di figlio, di amico. È fare nel miglior modo possibile il tuo lavoro. E ciò basterebbe. Tuttavia, se questo ti sembrasse poco, aggiungo: non agire come se il tuo dovere fosse quello di seguire i peggiori. Tu non approvi la loro condotta, sai che non è giusto ciò che fanno, perciò non credere di perderci se non ti approfitti come loro. In verità ci perderesti molto se ti mettessi al loro pari. Il tuo dovere non è neppure quello di scoprire e propagare i difetti dei tuoi simili per apparire e sentirti migliore di loro, bensì quello di riconoscere i tuoi e sentirti superiore agli altri solo quando tu raccogliessi in te tutte le qualità e le abilità che la natura raziona fra l'intero genere umano. Il tuo dovere è quello d'essere sempre efficiente, anche quando non sei controllato. Le rivoluzioni degli umili schiavizzati falliscono poi nella loro inattività. Tu non sei solo e indipendente. Se anche tu fossi l'unico uomo al mondo e in grado di soddisfare tutte le tue necessità vitali, dipenderesti sempre da ciò che ti fa sopravvivere. Tanto più tu, che fai parte della società umana, sei legato per molti aspetti ai tuoi simili. Dalle relazioni che hai con loro trai sempre qualcosa, anche quando ti sembra di dare solamente. Il tuo dovere è quindi non trattare i tuoi simili come oggetti o peggio, ma trattarli come persone. Il tuo dovere è quello di capire che le tue necessità non sono più importanti e più prementi di quelle simili che hanno gli altri, e di essere rispettoso dei problemi altrui quanto lo sei dei tuoi. È tuo dovere chiedere agli altri solo quanto tu stesso sei in grado di sopportare, e di non essere loro di peso, o perlomeno di esserlo solo quanto gli altri lo sono per te. È doveroso per te partecipare alla vita sociale, ma non per quello che puoi ottenere a vantaggio della tua persona, bensì perché tu sei un elemento componente della società nella quale vivi, ed è tuo dovere rendere efficienti, migliorare le sue istituzioni fatte per rendere migliore la vita di tutti. Sì, come l'organo di un corpo che con la sua vita contribuisce a mantenere vivente l'intero organismo, perciò la tua esistenza deve abbellire la società di cui fai parte. Se le tue condizioni obiettivamente ti impediscono di collaborare sul piano concreto, allora il tuo dovere è di essere il conforto dei tuoi simili e non la loro disperazione, accettando serenamente, con la forza del tuo spirito, il tuo stato, riuscendo tu bisognoso a donare. Se quanto ti dico ti sembra ovvio e scontato, lo sai. E se lo sai, perché non lo fai? Pace a voi.
Grazie di essere qua tutti in attesa del sottoscritto. Bene, bene, cari. Allora, come sempre, per primi saluto a coloro che per la prima volta assistono a queste riunioni, anche se in questo caso non è proprio esatto al 100%, ma comunque saluto i cari amici che mi pensano spesso e unitamente al loro caro figlio. È vero che di cui desiderano notizie. Allora vi dico subito che sta molto bene, vi manda i suoi saluti e tutto il suo affetto inalterato, anzi accresciuto. Poi saluto gli altri amici che più volte mi hanno incontrato in queste occasioni, in analoghe occasioni. E come sempre spero che potremo fare una bella conversazione. Da che parte e da chi cominciamo, cari?
Senti, scusa, dimmi. Cosa doveva dire il maestro Kempis in una vecchissima lezione quando parlava, non so se ricordo bene, dell'orbitura a casa del cosmo?
Lo ricordi bene, è vero, lo ricordi bene, certamente, sì. Perché è una forma esoterica di parlare che però ha una realtà ovviamente pratica e riscontrabile da tutti, quando è giunto il momento per fare tutto questo. Che cos'è l'orditura, è vero? Bisogna rifarsi al concetto del cosmo che ha una sua procedere nella emanazione. Allora dallo spirito indifferenziato, dicevano gli antichi esoteristi, più alto grado creativo è passare alla dualità, è vero? Cioè dall'uno passare al seme della molteplicità. Ed in effetti, se ci pensate bene, è vero, è questo veramente il salto più grande che si riscontra, che poi nella evoluzione spirituale, è vero, è un salto che l'uomo fa a ritroso rispetto alla emanazione, al riassorbimento. Perché quando passa dalla coscienza cosmica alla coscienza assoluta. La coscienza cosmica è ancora una coscienza finita, limitata, relativa rispetto all'assoluto, è vero? Quindi è da qui il grande salto di qualità, perché dalla coscienza cosmica si passa alla coscienza assoluta, che invece, come dice la parola, è assoluta, è vero, non è più limitata, è illimitata, non conosce limitazioni. Cioè questo è il più grande salto che esiste nella natura, cioè nell'ordine delle cose, è proprio questo passaggio dal limitato, ancorché dal limitato si fa per dire, perché voi pensate quanto possa essere limitata la coscienza cosmica, è vero, pure rispetto all'assoluto è ancora uno stato di coscienza limitato, passaggio appunto dal limitato all'illimitato. Ma torniamo alla domanda vera e propria: che cosa è l'orditura del cosmo? È appunto la dualità primordiale degli esoteristi, cioè la dualità fondamentale, che poi è il seme del meccanismo del mondo della percezione, del conflitto degli opposti, è vero, attraverso il quale la coscienza vera e propria si sviluppa, perché è indubbio, parlando in termini umani, che l'uomo manifesta, raggiunge i stati di coscienza, vero, che fanno parte del suo essere, proprio inizialmente in particolar modo al conflitto degli opposti del mondo nel quale vive, è vero, così il bene, il male e via dicendo, tutti i contrari, è vero, gli opposti. Ecco, allora, questa orditura del cosmo, dualità primordiale, è proprio la materia acasica, la stessa materia della quale è formata la coscienza. E poi c'è, sempre se guardiamo dal punto di vista della emanazione, il passare dello spirito indifferenziato, incondizionato a
materia akasica, della quale appunto, come ho detto, è fatta la coscienza, ancora andando avanti c'è il seme della intessitura del cosmo, la trialità mente-energia-materia, è vero, che è quella che forma tutto il mondo della percezione. Allora il mondo della percezione, dove la dualità che ha la sua radice nel piano akasico si manifesta, è il mondo del, è il mondo dove questa dualità primordiale si concretizza, perché, ripeto, e questo potete vederlo, lo stesso fenomeno del percepire è un ubbidire alle leggi della dualità, leggi che ancora, lo ripeto, hanno la loro radice invece nel piano akasico, laddove la percezione non esiste più. Perché voi lo sapete, è vero, la percezione è propria dei piani mentale, astrale e fisico, veramente nel piano della coscienza non esiste più la percezione. Il contatto che avviene fra il soggetto e gli altri soggetti, è vero, è un contatto di identificazione, di comunione, è vero, ed è un contatto il più vero che possa esservi. Perché per quanto sia l'uomo nel suo, nel mondo della percezione, conosce sempre solo l'apparenza dei suoi simili, non conoscerà mai non solo dei suoi simili ma anche della realtà, non conoscerà mai la realtà intrinseca, la realtà vera, ma solo l'immagine di questa, è vero, perché proprio il contatto si fonda sulla percezione, sul fenomeno della percezione. Quindi la orditura del cosmo è proprio il seme del mondo della percezione, il seme della dualità, sulla quale orditura poi c'è l'intessitura costituita dalla triade mente, energia, materia. Dimmi, caro.
Ciao.
Ciao, caro.
Una volta Dani disse: In effetti voi, è un caso raro, unico, disse Dali, che voi ci ascoltate e che ricevete questi messaggi, queste comunicazioni di verità fino ad oggi non date. Poi disse, ma quasi unico, in effetti, aggiunse, un altro caso c'è stato.
Penso che tu abbia capito a chi si riferiva.
Sì, io.
Certo, sì. Dico, questo, chiamatelo come volete, questo fenomeno, questo avvenimento, è vero, del quale voi siete testimoni, chi da più o meno tempo ha questa particolarità che viene da una dimensione, è vero, che non è quella del fisica e che non è quella umana, perché se è vero che vi sono stati dei grandi spiriti, dei grandi illuminati, maestri, come voi volete chiamarli in qualunque modo, è vero, però è vero anche che essi avevano un corpo umano e quindi all'aspetto di chi non credeva erano degli uomini come gli altri, no? Parlo dal punto di vista biologico, il loro corpo era come quello degli altri uomini. Ecco, invece, questa forma, mi spiace chiamarla di rivelazione, perché non è giusto dire rivelazione, ma di insegnamento, ha questa diversità, perché non è portata da uomini, ma viene direttamente da una dimensione diversa. Naturalmente questo non garantisce niente, perché il fatto di provenire da una dimensione ultrafisica, come hanno detto giustamente e ripetuto molte volte i maestri, non garantisce che sia la verità. È vero, perché il fatto di essere in una dimensione non più fisica non significa acquisire la verità, se l'uomo, se chi comunica, è vero, non ha la evoluzione necessaria e la conoscenza necessaria. Però è anche vero che
nella meccanica proprio della enunciazione di queste verità è molto più limpida la faccenda di quanto avviene, di quanto possa avvenire in un maestro incarnato, in un istruttore incarnato, perché vi sono moltissimi fattori che possono in un certo senso, non dico proprio inquinare, sì, ma indirizzare o disturbare la comunicazione, l'insegnamento del maestro incarnato, è vero, il quale è soggetto a molte più influenze di quanto possano averne invece delle voci disincarnate. La prova è tale che le verità enunciate dai nostri maestri non si ritrovano tutte in precedenti comunicazioni, insegnamenti, rivelazioni, come voi volete dire, non si ritrovano tutte, ma si trovano qua delle verità che l'uomo poteva conoscere, per esempio il non tempo e lo spazio relativo e via dicendo, attraverso intuizioni, attraverso alla tradizione esoterica degli antichi illuminati, però non nel dettaglio e nella meccanica, che si è potuto usare questa parola, non nella, è vero, nell'esame della struttura, così come invece avviene attraverso i nostri maestri, all'insegnamento dei nostri maestri. Dimmi, cara.
Senti, qualcosa di oggettivo c'è anche nell'apparenza, se io, Carmen, Gianna, tutti quanti noi presenti, possiamo dire per esempio che quello è un albero, quella è una pianta. Nessuno ha un dubbio, se io dico un albero a Carmen, anche lei mi dice certo che è un albero, non si scandalizza se lo dico. Quindi anche nell'apparenza qualche cosa
di comune, tu sì, dici, ecco, proprio i maestri chiamano questo i comuni denominatori delle varie soggettività, è vero, il soggettivo universale di Kant, cioè il fatto che una certa visione o visuale sia comune a tutti gli uomini non è una prova che quella visione sia oggettiva. Può essere comune a tutte le soggettività degli uomini, tutt'altro, un soggettivo generale, universale, comune a tutti, vero? Però non significa che quella cosa sia oggettiva. Che cosa significa questo discorso? Non essere oggettivo, significa che, come prima dicevo, l'uomo attraverso alla percezione non può mai conoscere la realtà intrinseca della cosa, ma ne vede solo sempre l'apparenza. Quindi il vedere l'apparenza, io la vedo in una certa maniera, tu la vedi in maniera analoga alla mia, possiamo intenderci nel linguaggio, però è sempre un'apparenza, non è mai la realtà. E quindi è un'apparenza che tutti gli uomini vedono in maniera analoga, però la realtà intrinseca di quel dato oggetto nessuno può vederla se non quando raggiunge il mondo del piano acasico, ovvero quando raggiunge, può raggiungere l'identificazione con quella cosa, cioè diventare quella cosa stessa. Allora e solo allora ne conosce la realtà vera, prima conosce solo il suo apparire attraverso alla percezione.
Sì, ma se è vero che la materia stessa è fatta e composta dallo spirito, della sua espressione più intensa,
sì.
Qualche cosa quindi di oggettivo di questo spirito c'è anche.
Vedi, è la forma, è vero, che se tu vedi per esempio una macchia su di un muro, però puoi interpretarla come una figura, no? E tu poi gli altri che guardano la stessa macchia altrettanto interpretano come una figura, però una figura non è la tua interpretazione, in sé quella cosa è una macchia su un muro, è vero? Quindi qualunque cosa, tutto è fatto di spirito, ma ciò che l'uomo è, trova in questo di soggettivo è l'apparenza che coglie, non la realtà.
Sì.
Quindi il vedere un oggetto, in ultima analisi, la materia è fatta di materia, energia, l'energia è fatta di materia mentale, la materia mentale è fatta di la materia casica è fatta di spirito. Però, dico, ciò che tu vedi è la forma della materia, l'oggetto, quindi vedi l'apparenza, l'apparenza dell'apparenza, 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 dell'apparenza,
dell'apparenza
della realtà.
Ah, François, ci potresti dire qualcosa a proposito di quella intuizione scientifica che ci ha detto Adalberto sulla nuova ipotesi di considerare il tempo non più come linea retta segmentata ma come curva?
Era mica nuova.
È molto nuova, era già Einstein, aveva fatto questa teoria che poi certe esperienze hanno confermato chiaramente.
Ecco, e che conseguenza porta?
Ecco, direi più che il tempo, forse il discorso vale per lo spazio, credo che sia più comprensibile, no? Che cosa c'è? Gli antichi pensavano che lo spazio fosse qualcosa di oggettivo, che fosse vuoto, fosse infinito, è vero, e quindi fosse anche, come dire, si potesse seguire una linea retta, no? Andava avanti fino all'infinito. Lo spazio era un ente oggettivo che esisteva in sé, è vero. Mentre Einstein poi ha ipotizzato il discorso che lo spazio è strettamente legato alla materia, veramente in modo così stretto che laddove non c'è materia non c'è spazio, è vero. Allora, che cosa significa questo discorso? Che lo spazio quindi non è più illimitato, non è più vuoto e non è più tridimensionale, non è più paragonabile nel suo andamento ad una linea retta. Dirò di più, che perché non è infinito, e questo lo dimostra il fatto, l'hanno dimostrato le varie osservazioni dei corpi celesti in determinati fenomeni, è vero, eclissi, dicendo qua non entriamo nel particolare perché altrimenti ci perderemo, ma è stato notato che lo spazio si deforma proprio in vicinanza della materia, dei corpi più densi, no? Quindi se si dovesse fare una rappresentazione grafica dello spazio secondo Euclide, è vero, allora si vedrebbe una rete, no? Hai presente una rete, assimiliamola ad un reticolo, no? Una rete a maglie larghe, no? Così bella, distesa, un piano, no? Infinito che va così. Quando tu su questa rete ci poggi un oggetto molto pesante, in quel punto la rete si cede, è vero, e le maglie di questa rete immaginaria vengono distorte e deformate. Mi segui?
Sì.
E così è in realtà, perché lo spazio in prossimità, essendo un'emanazione della materia, in prossimità di questi corpi è deformato. Tant'è che la luce che percorre questo spazio segue la deformazione, non si propaga in linea retta, ma segue la rete, è vero? Quindi in quel punto dove c'è il peso del nostro corpo immaginario, e deforma la rete, la luce fa una curva, fa una deviazione, è vero, fa questa deviazione. Se tu gettassi un'altra pallina lungo questa rete, nel punto dove c'è il peso che la rete è deformata, la pallina andrebbe verso quel corpo, mi segui Gianna?
Sì.
Mentre se lo spazio fosse come lo dicevano gli antichi, la pallina, nonostante i vari corpi che potrebbero essere poggiati su questa rete, più o meno pesi, sarebbe dovuta andare in linea retta secondo la spinta ricevuta. Allora, se lo spazio è un'emanazione della materia, ne consegue che ha un andamento curvo, perché tutti questi corpi che sono negli spazi siderali, è vero, siccome formano una specie di grande palla, è vero, detto in soldoni, questo il cosmo ha una forma sferica, è vero. Anche lo spazio è curvo, perché laddove non c'è corpo non c'è spazio, e quindi ha una forma curva, no? Allora, se tu lanciassi un raggio di luce da un certo punto di questo cosmo, seguendo lo spazio curvo, il raggio tornerebbe infine al punto di partenza.
Ecco.
Punto di partenza però che non sarebbe più lo stesso di quando è partito, perché in tutto questo discorso, detto molto male, molto grosso modo, si inserisce un altro elemento che è il tempo,
ecco.
È vero? E quindi tempo che è uno degli elementi che costituiscono, una delle coordinate che costituiscono i vari fenomeni, no? Certi fenomeni hanno un loro spazio ed un loro tempo, e così via potremmo seguitare per parlare
di tutta
la teoria della relatività. Ma quello che ci interessa, tu chiedevi qual era la conseguenza pratica dello spazio curvo è questo, che se un astronauta partisse da questo punto del cosmo con un'astronave velocissima, è vero? Deciso ad uscire fuori dal cosmo astronomico con la sua astronave, sempre puntando con una rotta rettilinea, mi segui Gianna, non riuscirebbe mai ad andare al di là del cosmo, mai, perché lo spazio è curvo, per quanto lui punti a diritto, farebbe sempre una circonferenza e tornerebbe al punto di partenza e ancora andrebbe avanti. Quindi lo spazio, il cosmo sarebbe un luogo che non avrebbe fine, è vero, che non ha fine per l'astronauta, perché girerebbe sempre su se stesso, è vero, però pur rimanendo il cosmo un ambiente limitato, non si troverebbe mai la fine, non si andrebbe mai al di là dei limiti del cosmo come invece si può immaginare con la mente,
ecco, sì.
Però non si finirebbe mai di girare, perché si tornerebbe al punto di partenza, ma il punto di partenza sarebbe sempre diverso da come si è lasciato, e quindi si vedrebbero sempre scenari nuovi per un tempo senza fine.
Ecco,
questa è la conseguenza pratica. Mentre se lo spazio fosse tridimensionale, oggettivo, vuoto, infinito, è vero, ne discenderebbe che un astronauta partendo ad un certo punto troverebbe il limite del cosmo, è vero, e uscirebbe e andrebbe nel non manifestato.
Ecco.
E questo invece non può essere, proprio perché lo spazio è curvo e proprio perché lo spazio è un'emanazione della materia. Ora io non sono un matematico, è vero, un fisico, quindi non so se...
Dicevano forse che la cortina di idrogeno, pensavano fosse il margine del cosmo, non so se hai seguito.
No. Guarda, il margine del cosmo come è, non c'è che a un certo punto c'è un muro e lo dice qui,
sì,
finisce il cosmo e non si va al di là, non c'è un confine posto con un ostacolo, è semplicissimo, è vero, nel parlare del maestro, che è semplicissimo, dal punto centrale del cosmo, dove il cosmo è nato, dove c'è stato il famoso Big Bang, ricordate, no? Dove è cominciata l'esplosione iniziale, della quale ancora gli astrofisici sentono l'eco. Da quel punto di esplosione tutti i corpi celesti si allontanano in velocità progressiva. Nel momento in cui la velocità dei corpi raggiunge un punto critico, diciamo la velocità della luce, ma non è vero, una velocità critica X, la materia dei quali questi corpi sono formati, si smaterializza. Quindi finisce la materia fisica. Ecco, quello è il confine del cosmo, evidentemente. Il cosmo fisico, è vero, cosa analoga c'è poi per gli altri piani di esistenza, ma non entriamo in questa complicazione, permettiamoci di guardare il cosmo fisico, è vero, siccome dal punto centrale tutti questi corpi celesti si allontanano, è vero, a grandissima velocità, quando questa velocità raggiunge un punto critico, la materia di questi corpi si smaterializza e diventa energia. Ecco, in quel punto non c'è più cosmo fisico, è quello il confine del cosmo.
Ecco, François, c'è un qualcosa che può andare oltre i limiti del cosmo manifestato, vedi, non so, un'altissima coscienza, ad esempio.
Ecco, è quel discorso che ho fatto all'inizio, quel grandissimo salto di qualità dalla coscienza cosmica alla coscienza spirituale. È vero. Però non è un andare in senso spaziale, è vero.
No,
è un andare proprio attraverso uno stato di coscienza, che è molto di più, vada bene, è molto molto di più.
Ma è l'unico modo.
È l'unico modo. Ecco perché i cosmi sono incomunicabili fra loro, per questa ragione proprio.
Ti può dire qualcosa di questo volume, François? Nient'altro? Tutto fatto?
Oh, caro Pietro, allora tu mi hai portato su questo argomento, forse ti pentirai.
Non mi pentirò mai.
No, perché caro, è vero, adesso è, tutto è fatto dai maestri, veramente.
Molto bene.
E quindi tu sai qual è il tuo compito,
sì,
è vero, del testo, di curare la stesura del testo,
sì, sì.
E io credo che questo libro, come dice giustamente, è vero, il caro Alan, è una cosa diversa perché risponde a esigenze diverse, ma nello stesso tempo per chi non conosce gli altri quattro volumi del cerchio può anche essere un primo libro.
Sì.
Per chi già li conosce, invece, vi sono delle puntualizzazioni, delle messe a fuoco che sono molto importanti, e quindi la stessa puntualizzazione è un andare avanti nell'insegnamento.
E poi per i ciechi,
certo.
Poi per i ciechi.
Certamente, certamente. Vi assicuro che insomma, a suo tempo sarà molto utile.
Sì,
a suo tempo.
Bene, cari. Dimmi.
Mi puoi dire qualcosa riguardo a Maria?
Sì. Sì, cara. È una cosa un poco... Vorrei vederla meglio. Vorrei approfondire questo discorso. Perché io non credo che sia come viene detto. Mi spiego. Non credo che sia come viene detto. E allora voglio dire una cosa più esatta. Va bene, cari?
Va bene. Posso dire una cosa a Giovanni che ti pensa molto?
Oh, ma altrettanto. Io lo sento e mando tutti i miei saluti a tutti coloro che mi pensano e mi chiamano con il loro pensiero.
François, un'ultima cosa.
Certo, ma quanti volete.
Potrebbe darsi, potrebbe accadere che i maestri dovessero, diciamo, dare un supplemento di aiuto, di assistenza, in certe occasioni, in un momento difficile che potrebbe venire nell'immediato o nel futuro più avanzato. Sarebbe giusto, sarebbe possibile.
Per esempio in che forma?
Diciamo che questo insegnamento avanza spontaneamente come un fiume. Potrebbe questo creare delle complicazioni. Ad un certo punto potrebbero queste complicazioni minacciare di ledere qualcuno, qualcosa, qualche persona. Ecco, in quel caso.
Sì.
È un'ipotesi molto arabescata, forse assurda.
Sì,
ma tu forse capisci.
Sì, certo. Io credo che da questo punto di vista tutti voi siete molto, molto tutelati, è vero. E
vi dirò che sono anche, così lo posso dire, persone che sono molto invidiose, vero, di questo cerchio e della fama che ha raggiunto, e che magari vorrebbero, forse illudendosi di poterlo fare con forme pensiero, con pratiche magiche ridicole, di intralciare l'andamento andare dei maestri, no?
Sì.
E quindi sono tutte cose veramente ridicole. E poi ci sono altri che magari penserebbero di dare noia dal punto di vista umano, eccetera, eccetera, ma non potranno mai, non potranno mai.
Sarebbe arroganza non volere essere, non volere protezione?
Insomma, io credo che l'unica cosa che voi potete fare è quella di non pensarci, le cose tanto vi sarete, le cose tanto vi sarete resi conto che vanno come devono andare, e in maniera abbastanza evidente,
sì, è veloce,
no? Lo vedete,
sì.
Tutto avviene proprio come se vi fosse, anzi, c'è una grandissima regia, no?
Sì, sì.
Per cui tutto si svolge così, qua direi quasi a vostra insaputa, perché vi trovate,
senza quasi,
ecco, è vero, di fronte agli avvenimenti, e voi proprio siete bravissimi attori che recitano la parte che è stata loro assegnata da questo grande regista, che non si sa chi sia.
Ti scende una gran bella figura,
Sì, certo, il regista, certo, che
è un grazie
e degno della sua mercede.
Grazie, grazie ancora di tutto.
Grazie a voi, caro. Dimmi, caro.
Senti, come mai delle persone, per esempio, sentono una straordinaria attrazione verso quanto riguarda un determinato periodo storico? Per esempio, io ho un amico che è straordinariamente attratto dal Medioevo.
Anch'io.
Sì, certo. Ma anche più periodi storici, vero? E magari uno in particolare, però anche altri, non so, c'è chi ama, non so, l'antico Egitto, è vero, la storia dell'antico Egitto, e poi anche contemporaneamente la storia dell'antica Roma, oppure della Magna Grecia, è vero, e poi passa a periodi della storia più moderna. Evidentemente sono tutte reminiscenze, no? Però quando c'è questa attrattiva per un determinato periodo, mentre per altri non si sente niente, non significa perché per quelli per i quali non si sente niente non esista una reincarnazione, una reincarnazione. Segui Ennio.
Sì, certo.
Ma significa, come ho detto altre volte, che probabilmente nel periodo per il quale non si sente attrazione c'è stata una vita non molto sofferta, brava.
Cioè, molto sofferta.
Molto sofferta, sì, non molto felice, no?
Sì.
Per cui è proprio quel senso di voler dimenticare o non voler ricordare. Mentre per quei periodi dei quali si ha nostalgia e si ha una grande attrazione, probabilmente la vita che si è avuta allora, o le vite che si sono avute allora, erano vite felici, no? Che in un certo senso si rimpiangono e danno questo senso di nostalgia.
Allora come mai da un'incarnazione infelice si è poi passato in incarnazioni meno felici?
Tutte queste cose vanno dette sempre così, come indicazioni di massima, pari, è vero, non mai come cose precise che si verificano puntualmente per tutti. Però ci sono sempre delle vite di azione e delle vite di reazione. C'è questo ciclo, sempre questo andamento ciclico della natura, lo vedete, no? Cioè un ciclo, è un continuo ciclo che si sussegue all'altro, è vero, nella natura. Così è anche nelle incarnazioni, nella vita, nell'evoluzione, eccetera. Sono delle vite in cui uno paga, per così dire, no? E delle vite in cui uno invece
scuove. Ed è possibile una incarnazione successiva che si svolga in un periodo, diciamo, storico precedente a quella dell'ultima incarnazione?
No.
No.
No, c'è questo discorso della freccia del tempo, che è un discorso un po' complesso, però è un discorso che andrebbe visto più dettagliatamente, no? Come mai c'è sempre nell'andamento delle incarnazioni un progredire secondo la cronologia, secondo il calendario dell'uomo, cioè sempre in quel senso e mai indietro. E questo è un discorso molto interessante, però c'è sempre, non c'è mai un tornare indietro, non nel senso di evoluzione, ma come tornare ad un'epoca storica anteriore a quella ultimamente, nella quale ultimamente si è vissuti. Sì, brava.
Questo è legato, questo discorso che hai fatto deve essere legato alla successione logica dei sentieri.
Esattamente, esattamente. È proprio lì, è vero, che deriva tutto il discorso. Perché guarda, se si potrebbe dire, no? Uno potrebbe credere in primo momento che questo succedere, procedere secondo il calendario dipende dal fatto che, siccome bene o male le civiltà a cui appartengono gli individui evolvono, siccome proprio perché evolve l'individuo, allora chi ha avuto un'esperienza in un ambiente di una data della tua di evoluzione media, è vero, non può tornare indietro perché troverebbe un ambiente, è vero, meno evoluto, quindi più difficile per lui avere delle esperienze diverse, no? Perché dovrebbe sempre trovare un ambiente adatto alla sua evoluzione, come lui evolve un ambiente sempre più evoluto, e questo si dovrebbe trovare andando avanti nel tempo, no? Sempre nell'ambito di una razza, è vero? Però questo non è vero, perché vi sono degli ambienti, per esempio delle sottoratte, delle oasi, è vero, che cosa posso dirvi? Se voi andate a vedere quello che era l'ambiente medio della, non so, della Spagna, è vero, in un determinato periodo storico, all'epoca della scoperta dell'America, aveva una certa evoluzione, è vero, però l'ambiente delle civiltà che l'invasione spagnola in America ha distrutto, è vero, pur aveva un'evoluzione molto maggiore, è vero, eppure erano individui appartenenti alla stessa razza, anche se a sottorazze diverse. Insomma, anche se si andasse a ritroso nel tempo, uno potrebbe sempre, rimanendo nell'ambito della sua stessa razza, trovare un ambiente più evoluto. Quindi questo discorso della necessità dell'ambiente evoluto potrebbe trovarlo anche in tempi antecedenti, indietro, non solo, ma
certo.
C'è il discorso da fare proprio quello della successione logica del sentire, perché il senso del tempo non viene dal calendario astronomico, ma viene proprio dalla successione logica del sentire, che ha quel senso e quel senso rimane.
Però la freccia del tempo non impedisce di avere un'intuizione di una incarnazione futura.
Ah, certamente no. Perché voi dovete dovete pensare che l'individuo è tutto già lì realizzato, è vero? È solo per la natura del sentire che sente in successione tutti questi sentire, però l'individuo strutturalmente è già tutto completo, è vero, e quindi può avere
delle intuizioni che riguardano gli stati di coscienza successivi a quello attuale. Dimmi.
Volevo fare un'altra domanda. Venendo presente l'insegnamento di Claudio, dove in fondo si è sempre l'aggressore e l'aggredito, se ci sono delle situazioni in cui un uomo si può sentire terribilmente offeso e non vuole, non sente di rispondere all'offesa, quando è che si può capire che questo è debolezza, vigliaccheria o coscienza?
E qui ci vuole veramente il maestro Claudio, perché lì ci vuole un'autoanalisi, è vero Carmen, e l'uomo, solo lui può dirlo, è vero, talvolta anche non esattamente, perché uno può voler mascherare a se stesso il fatto che non ha reagito perché aveva paura di buscarne, no? E allora trova tutte quelle motivazioni, ma in fondo io sono superiore, io non posso mettere il suo livello e via dicendo, pure Cristo ci ha detto di offrire l'altra guancia, è vero, e quindi anche lui in un primo momento può nascondere a se stesso la verità, no? Ecco, io direi che per non cadere in questo errore bisogna sempre essere sinceri con se stessi ed accettarsi, no? Non volersi nascondere. Beh, se io scopro che non ho risposto all'offesa perché avevo paura di buscarmi, e non è la fine del mondo, no? È meglio riconoscerlo che non riconoscerlo.
Perché l'uomo ha sempre paura?
Guarda, perché la paura è di varie nature, ci sono varie origini della natura, della paura, è vero, varie motivazioni, però la paura maggiormente ricorrente è proprio data dal fatto del nuovo, della situazione diversa. Mentre da un lato l'uomo per il suo corpo astrale è portato ad a ricercare la novità,
sì,
però dall'altra il nuovo lo rende insicuro, ha paura di non affrontare la reazione, di essere danneggiato. È un procedimento psicologico molto molto sottile veramente. Questa paura ricorrente è proprio mancanza di sicurezza, perché l'uomo che veramente fosse sicuro che tutto quanto può accadere non sarà mai così dannoso da distruggerlo nel vero senso della parola, che avesse raggiunto sì, questa condizione, non avrebbe più paura.
È una forma sottile di ateismo, in fondo.
Sì, veramente, proprio, perché è vero. Se poi si pensa che anche le esperienze negative sono manna, certo, per l'evoluzione, vero? Allora l'uomo non dovrebbe assolutamente avere più paura.
Ma c'entra l'io in tutto questo? Io credo di sì.
Certo,
è la paura dell'io, proprio, che venga defraudato di un qualche cosa e danneggiato.
Danneggiato, certamente.
François,
dimmi caro.
Mi puoi dire qualche cosa di Enrico?
Ci sarebbero tante cose da dire,
su tante, tante persone,
certo, sì. Comunque,
vabbè,
proseguo.
Vabbè, grazie.
Vorrei sentire anche i nostri nuovi amici, è vero?
Sì, siamo, come dire, un po' presi così, non ovviamente impressionati, ma insomma un po' stupefatti, ecco.
Cari, ma qui siamo proprio, vedete,
questo ci ha tolto un po' la parola,
vedete, assolutamente, perché siamo fra amici e qui in un salotto di conversazione.
Sì, nel frattempo siamo molto interessati a tutto questo.
In un salotto. Bene, cari miei, di che cosa vogliamo ancora parlare? Vogliamo salutarci? Volete che me ne vada?
No,
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 sì, no. Gamba, eh? Sì. Bene. Allora ditemi voi di che cosa vogliamo parlare.
Potresti dirmi qualcosa per Martino?
Sì, cara Gamba. Non... Io credo che in linea generale andiamo bene. Guarda,
ci sono ancora degli aspetti che possono magari preoccupare una madre, no? E penso che anch'io in fondo al posto tuo sarei un po' così in attesa, no? In aspettativa, sempre in tensione, certo, però va molto meglio di prima. Io spero che di questo te ne sia resa conto.
Sì, sì,
è vero.
Senza dubbio, mi sembra di non riuscire a fare abbastanza.
Sei una madre veramente brava, no? Brava, quasi quanto sei brava come attrice.
E come intervista.
Sì, sì, sì. Bene, ma lo seguo anch'io. Allora, miei cari, vi abbraccio.
Grazie,
abbraccio. Grazie. Molto, con moltissimo affetto.
Anche noi.
A presto a tutti voi.
Grazie. Buonasera, Lilli.
Ciao.
Tanti bacioni. Come siete tutti per venire stasera con tutti? Mi diverto mica sempre.
Siamo tutti a scuola, Lilli.
Io non mi diverto punto perché non posso fare punto confusione.
Come no? Aspettiamo un momento.
Perché siete così silenziosi? Che so fare? Vicino a me nuovo.
Cosa?
La cosa nuova.
Fai vedere.
Questa è nuova.
Ma che cos'è? Ah, cosa c'è?
Ah, che bel suono. Che bel suono.
Vero?
Sì.
Intramessa.
Sarebbe anche prima da messa questa.
Sì, sì. Ciao signora.
Ciao. Ciao. Signore, ti vergogni?
Ciao, mi vergogno.
No, io mi vergogno.
Non devi.
Perché sai che non sono seria.
Ma ci fa piacere.
Ma sei molto gradita.
Sono molto seria.
Poi non è vero, non sei seria.
Ma sono molto brava.
Sei spiritosa.
Sono molto buona a fare un
sì. Sì.
Ma te nel libro non ti mettono mai, Lilli.
Oh, cosa vuoi? Fanno dei libri così, terra, non
è stata la prima a essere vista nei libri, la prima.
Sì, sì.
Ma... incontri e colloqui.
Ora che tu la foto... fanno un libro tutto per me.
Te lo faccio io.
Te lo faccio io.
Uno solo per me.
Grande.
E che lezioni fai?
E le fa, basta chiedere.
Sono cose, guarda.
Il paese dei campanelli.
Allora, vince, no?
L'Ence, la pedina, tre cani in nulla. Tanti bacioni.
Ciao, Lilli, ciao.
Vieni a trovare,
sì,
Lilli.
Vieni.
Ciao, Shitaro.
Ciao.
Grazie. Sono io che vi ringrazio di desiderare la mia venuta. Spero che il mio venire fra voi non sia considerato diversamente dal venire dell'amico François, perché anch'io voglio avere con voi una conversazione, rispondere alle vostre domande, né più né meno come molto bene fa François.
Kempis,
sì?
Vorrei chiederti una cosa.
Certo.
Sulle varianti.
Sì.
È un tema meraviglioso e terribile. Le varianti esistono nell'assoluto perché noi le possiamo prendere. Ma cosa serve? Sì. Non c'è bisogno. prendi il salto di qualità, è questa la variante.
È questa la variante.
Solo questa.
Solo questa.
Ecco, allora
solo
va bene.
Questa.
Ma se io cambiando attraverso un salto di qualità mi colloco nell'altrove rispetto al precedente, la strada che non percorro o che non ho e che altri potrebbero percorrere insieme a me, dove va? Non mi vedono in quell'altra strada.
Se il salto di qualità, come è generalmente, esiste sempre, cioè la libertà, esiste sempre per colui che ne è il protagonista e che ha la possibilità di fare questo salto di qualità, chiaramente gli altri, non avendo loro libertà, ti vedono a senso unico.
Sì.
Allora tu domandi dove va, esiste la variante, quella che per te è variante,
sì,
non lo è per gli altri.
Per gli altri.
E quindi è vissuta dagli altri.
Ah.
Mentre tu fai la tua possibilità attraverso un salto di qualità di prendere una variante appunto alla tua storia,
alla mia storia,
e quindi viverla in realtà per te, per le tue necessità evolutive. È sempre così.
Ecco, capito.
La variante è sempre per chi ha la libertà di scegliere, mentre gli altri che non l'hanno vedono la storia a senso unico.
Meraviglioso.
Naturalmente tutte queste enunciazioni della verità hanno lo scopo di illustrare il quadro generale del reale, quadro nel quale l'uomo può trovare risposta a moltissimi interrogativi e fatti inspiegabili altrimenti. Comprendo che seguire questo tipo di insegnamento e di ragionamento può non essere congeniale a tutti. Tuttavia, esiste un punto nella vita evolutiva di ogni uomo in cui questo aspetto deve essere affrontato. Chi non sente la necessità attualmente di impiegare il suo intelletto in questo, se vogliamo, esercizio, se non sente questa necessità, non deve preoccuparsi, non l'affronti, non è indispensabile, in quel momento non gli è necessario, però è certo che nel cammino evolutivo di ogni individuo questo punto dovrà essere incontrato ed affrontato. È un punto che apre troppe nuove prospettive, che pone l'individuo in situazioni e stati d'animo troppo diversi da quella che può essere la realtà apparente, per cui deve l'individuo trovare questo nuovo modo di collocarsi nel suo mondo. Se voi ben pensate, tutta la vita di un uomo è un vivere attraverso alle sue stesse opinioni. Molte volte non ha delle opinioni, ma le esperienze della vita necessariamente, inderogabilmente, lo conducono ad avere delle opinioni, perché le esperienze hanno un significato e per quanto gli uomini possano viverle superficialmente, alla fine dovranno sempre, ripensando, trarre delle conclusioni. Possono anche essere conclusioni errate, non lo metto in dubbio, però è certo che sono delle conclusioni e quindi delle opinioni, opinioni che influenzano il suo sperimentare successivo, il suo muoversi di poi. Cari figli, vi saluto con molto amore. Pace a voi.
Leonardo! Sì, sì, riconosco anche la voce. Leonardo!
Sto bene!
Sto bene!
Sto bene!
Sì, Leonardo!
Leonardo!
Sì, Leonardo!
Amore mio!
Roberto! Roberto, non c'è
Elisabetta!
Leonardo!
Leonardo, ti voglio tanto bene!
Anch'io!
Anch'io!
Anche voi! Sto bene, Leonardo! Sì! 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 Ciao!
Amico mio!
Ciao!
Amico mio! Sì,
Bernardino! Bernardino!
Bernardino!
Grazie a voi. 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 Graz